Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Il giorno dopo ancora, e l'intera settimana sfrecciarono via inavvertitamente. Oblomov protestava, si lamentava, litigava, ma veniva trascinato e accompagnava l'amico ovunque. Una volta, tornando tardi da chissà dove, si ribellò a questo trambusto. «Giornate intere», borbottò Oblomov indossando la vestaglia, «senza toglierti le scarpe. Così prudono i piedi. Non mi piace questa vostra vita pietroburghese», continuò stendendosi sul divano. «Qual è quella che ti piace?» chiese Stolz. «Non quella che si fa qui. Cos'è in particolare che non ti piace? Tutto questo correre a destra e a sinistra, questo eterno gioco di meschine passioncelle, di avidità soprattutto, il tagliarsi la strada l'un l'altro, i pettegolezzi, le chiacchiere, i buffetti reciproci, questo squadrarsi dalla testa ai piedi. Ascolti quel che dicono e la testa ti gira fino a intontirti. Persone che sembrano, a guardarle così intelligenti, con volti pieni di dignità, e senti solo frasi del tipo: a questo hanno dato tanto, all'altro hanno dato l'appalto, questo ha perso una fortuna ieri al club, quello ne prende 30.000. Noia, noia, noia. Dov'è qui l'uomo? Dov'è la sua pienezza? Dove si è nascosto? Perché si perde in queste bazzecole? Di qualcosa devono pure occuparsi il mondo e la società, disse Stolz. Ciascuno ha i propri interessi. È la vita. Il mondo, la società. Tu probabilmente, Andrei, mi ci mandi in questo mondo e in questa società per farmi passare la voglia di starci. La vita. Una bella vita. Cosa ci si trova lì? Interessi della mente o del cuore? Guarda qual è il centro intorno al quale ruota tutto. Non c'è niente di profondo, non c'è niente che vada a sbattere contro qualcosa di vivo. Sono tutti dei cadaveri, gente che dorme più di me, i membri di questo mondo, di questa società. Cos'è che li guida? D'accordo, non stanno sdraiati, ma vanno e vengono, come mosche, tutti i giorni, avanti e indietro. E qual è il senso? Entri in un salone e non ti sazi di ammirare la simmetria con la quale sono disposti gli ospiti, la tranquillità e il modo saggio in cui stanno seduti a giocare a carte. Non sono forse dei cadaveri? Non dormono forse per tutta la vita da seduti? In cosa io sono peggio di loro se sto a casa sdraiato e non mi riempio la testa di re, di regine e di fanti? Perché stanno insieme se sono così? Perché si stringono così calorosamente la mano l'un con l'altro? Non c'è una risata sincera, non un riflesso di simpatia. Si sforzano di attirare uno che abbia un grado altisonante, un nome. Da me c'è stato il tale, io sono stato dal tale, si vantano dopo. Ma che vita è? Io non la voglio. Che cosa imparerei? Cosa ne ricaverei? Beh, dimmi, che vita immagineresti per te stesso? L'ho già immaginata. E quale sarebbe? Raccontami, per favore, quale? Andrei in campagna. E cosa te lo impedisce? Il piano da finire. E poi non andrei da solo, ma con una moglie. Ah, ecco! Beh, che Dio sia con te. cosa aspetti? Ancora 3 o 4 anni non ti prende nessuno. E cosa posso farci? Non è destino, disse Oblomov sospirando. I mezzi non me lo permettono. Scusa, e Oblomov ha 300 anime. E allora? Di che cosa vivremo là, io e mia moglie? In due c'è di che vivere. E se arrivano dei figli? I figli li educhi, se la cavano poi da soli. Li devi abituare in un modo che no. Perché da dei nobili fare degli artigiani? Lo interruppe secco Oblomov. Sì, e a parte i figli, cosa vuol dire essere in due? Si dice soltanto che con la moglie si è in due, ma in realtà appena ti sposi ti si affollano in casa chissà quante donne. Dai un'occhiata a una famiglia qualsiasi, parenti, non parenti, governanti e non governanti, se non vivono da te, vengono tutti i giorni a prendere il caffè, a pranzare. Come fai a sfamare con 300 anime un convitto del genere? Bene, mettiamo che ti regalino altri 300.000 rubli. Che ne faresti? Chiese Stolz con molta curiosità. Li metterei subito in banca, disse Oblomov, e vivrei con gli interessi. Va bene, e cosa faresti? Beh, andrei a stare in una casa nuova, ben costruita. Nei dintorni abiterebbero dei vicini a me cari, tu per esempio. No, tu non staresti fermo in un posto. E tu ti stabiliresti lì per sempre? Non andresti da nessuna parte? Per niente al mondo. Ma tu, disse Stolz, chi sei? Oblomov tacque. A che classe della società pensi di appartenere? Chiedi a Zakhar, disse Oblomov. Stolz esaudì alla lettera il desiderio di Oblomov. Zakhar, gridò. Zakhar entrò con gli occhi assonnati. Chi è quello lì steso? Chiese Stolz. Zakhar si svegliò d'un tratto e guardò di traverso con sospetto, prima Stolz e poi Oblomov. Come chi? Non lo vede? Non lo vedo, disse Stolz. Che novità è questa? È il signore Ilya Ilyich, ridacchiò. Va bene, vai. Il signore, ripeté Stolz e scoppiò a ridere. Beh, un gentleman, lo corresse stizzito Oblomov. No, no, tu sei un signore, continuava a ridere Stolz. E che differenza c'è, disse Oblomov. Un gentleman è come un signore. Gentleman è quel signore, precisò Stolz, che si mette da solo le calze e si toglie da solo gli stivali. Sì. Un inglese, perché loro non hanno molti servi, ma un russo. Senti, continua a descrivermi l'ideale della tua vita. Beh, buoni conoscenti intorno, e poi? Come passeresti le tue giornate? Beh, mi sveglierei al mattino, cominciò Oblomov, mettendo le mani dietro la testa, e sul suo volto si diffondeva un'espressione di quiete. Il tempo è bellissimo, il cielo è azzurro, azzurrissimo. Non c'è una nuvola, diceva. Da una parte della casa, nel progetto, c'è un balcone verso oriente, sul giardino, sui campi. Dall'altra ce n'è uno che dà sul villaggio. In attesa che si svegli mia moglie, mi metterei la vestaglia e camminerei per il giardino, respirando l'aria del mattino. Ci troverei il giardiniere, insieme innaffieremmo i fiori, potremmo gli arbusti, gli alberi. Io preparo un mazzo di fiori per mia moglie. Poi faccio la sauna o il bagno nel fiume, torno. Il balcone è già aperto, mia moglie ha un camiciotto, una cuffietta leggera che sta su appena appena. Sembra che voli per terra da un momento all'altro. Mi aspetta. Il tè è pronto, dice. Che bacio, che tè, che poltrona comoda. Mi siedo a tavola, ci sono biscotti, panna, burro fresco. Il fiume mormora appena. Le spighe sono mosse dal vento. Sedersi su una barca, la moglie voga, alza appena il remo. Ilia, tu sei un poeta, lo interruppe Stolz. Sì, poeta della vita, perché è nella vita che c'è la poesia. Han voglia gli uomini a travisarla. I contadini tornano dai campi con le vanghe sulle spalle. È buio. La nebbia come un mare ribaltato pende sulla segale. I cavalli scuotono le spalle e sbattono gli zoccoli. È ora di andare. In casa già brillano i fuochi, in cucina battono i coltelli, una padella di funghi, cotolette, bacche, musica, castativa. Castativa, si mise a cantare Oblomov. Non posso ricordare Castativa con indifferenza, disse Oblomov dopo aver cantato l'inizio della cavatina. Come riempie il cuore questa donna. Che tristezza è custodita in questi suoni e nessuno conosce nessuno intorno. Lei è sola. Il segreto la opprime. Lei lo confida alla luna. Ti piace quest'aria? Sono molto contento. Olga Eliskaya la canta meravigliosamente. Te la presenterò, che voce, che canto. E lei stessa, che bambina deliziosa. Del resto, non sono obiettivo, ho un debole per lei. Ma non distrarti, non distrarti, aggiunge Stolz, continua. Beh, continuò Oblomov, cos'altro c'è? Tutto qui. Gli ospiti si dirigono alle dépendances, ai padiglioni. E il giorno dopo si separano chi va a pesca, chi a caccia e chi semplicemente se ne sta a casa. Così, senza niente tra le mani, chiese Stolz. Cosa ti serve? Beh, il fazzoletto da naso, magari. Perché non ti piacerebbe vivere così, chiese Oblomov, eh? Non è vita questa. È tutta la vita così, chiese Stolz, finché non ti vengono i capelli bianchi, fino alla tomba, questa è vita. No, questa non è vita. Come non è vita? Cos'è che manca? Immaginati di non vedere un volto pallido, sofferenze, nessuna preoccupazione, nessuna questione di senato, di borsa, di azioni, di discorsi, di ricevimenti dal ministro, di gradi, di aumenti di stipendio, ma tutti discorsi di cuore. Non avresti mai bisogno di traslocare, cosa che da sola vale un capitale. E non sarebbe vita. Questa non è vita, ripeté Stardo Stolz. E cos'è secondo te? È. Stolz si mise a riflettere e a cercare il modo di definire questa vita. Un qualche oblomovismo, disse alla fine. Oblomovismo, disse lentamente Ilja Ilitch, stupito da questa strana parola e sillabandola. Oblomovismo. Smo. Guardò fisso Stolz in modo strano. Dov'è, secondo te, l'ideale di vita? In cosa non c'è oblomovismo? Chiese timidamente senza fervore. Forse non cercano tutti di raggiungere quello che sogno io. Ma scusa, disse con più coraggio, forse che lo scopo del nostro correre di qua e di là, delle nostre passioni, delle nostre guerre, dei nostri commerci e della nostra politica non è la ricerca della calma, non è l'aspirazione a questo ideale paradiso perduto. Anche la tua utopia è oblomovista, notò Stolz. Tutti cercano il riposo e la pace, si difese Oblomov. Non tutti. E tu stesso 10 anni fa non cercavi quello nella vita. Cosa cercavo? Chiese poco convinto Oblomov, sprofondandosi con il pensiero nel proprio passato. Ricordati, pensaci, dove sono i tuoi libri, le tue traduzioni? Sacarli afficcati da qualche parte, rispose Oblomov. Sono qui in un angolo, da qualche parte. In un angolo, disse Stolz con tono di rimprovero. Nello stesso angolo ci sono anche le tue intenzioni. Servire finché ne avrò le forze, perché alla Russia servono mani e teste per lo sfruttamento delle sue fonti inesauribili, sono parole tue. Lavorare per riposare con più dolcezza, e riposare significa vivere un altro lato artistico pieno di grazia della vita, la vita dei pittori, dei poeti. Ha messo nell'angolo anche tutti questi pensieri, Zakhar? Ti ricordi, Oblomov, che volevi, dopo aver letto dei libri, visitare altri paesi per conoscere meglio e amare di più il tuo? Tutta la vita è pensiero e lavoro, ripetivi allora. Lavoro magari ignoto, oscuro, ma ininterrotto. E morire con la coscienza di aver fatto il proprio dovere. In che angolo le tieni adesso queste cose? «Sì, sì», disse Oblomov, che aveva seguito agitato ogni parola di Stolz. «Mi ricordo che davvero, forse, ma come no?» disse ricordandosi d'un tratto. «È vero, io e te, Andrei, ci preparavamo a girare per il lungo e per il largo l'Europa, a attraversare la Svizzera a piedi, a bruciarci i piedi nel Vesuvio, a scendere a Ercolano. Eravamo come impazziti. Quante stupidaggini!» «Stupidaggini!» ripeté Stolz in tono di rimprovero. «Non eri tu che dicevi con le lacrime agli occhi, guardando le riproduzioni delle Madonne di Raffaello, della Notte del Correggio, dell'Apollo del Belvedere, Dio mio, davvero, non riuscirò mai a vedere gli originali e a ammutolire per lo stupore di essere davanti a un'opera di Michelangelo, di Tiziano, e calpestare il suolo di Roma. E quanti altri discorsi venivano fuori allora dalla tua testa? Stupidaggini!» «Sì, sì, mi ricordo», disse Oblomov, pensando ai tempi andati. «Mi avevi preso per mano, avevi detto: facciamoci la promessa di non morire senza aver visto tutto ciò. Mi ricordo», continuò Stolz, «che una volta mi hai portata una traduzione di Sai per il mio onomastico, con una dedica. La traduzione ce l'ho ancora. E quando ho fatto il piano del viaggio all'estero, ti ho invitato a venire a visitare le università tedesche. Tu sei saltato su, mi hai abbracciato e mi hai dato solennemente la mano. Io sono tuo, Andrei, verrò con te dovunque. Queste sono state le tue parole. Tu sei sempre stato un po' attore. Beh, Ilia, sono stato 2 volte all'estero, dopo aver finito di studiare qui. e mi sono seduto tranquillo sui banchi delle università di Bonn, di Jena, di Erlangen. Poi ho imparato a conoscere l'Europa come la mia tenuta. Ma ammettiamo che un voyage sia un lusso e che non tutti siano in grado e obbligati a usare questo mezzo. Ma la Russia? Io ho girato la Russia in lungo e in largo. Lavoro smetterai una buona volta di lavorare, notò Oblomov. Non smetterò mai. Perché? Quando raddoppierai il tuo capitale, disse Oblomov. Quando lo quadruplicherò, nemmeno allora smetterò. Ma allora perché? Si mise a dire Oblomov, dopo aver un po' taciuto. Ti dai tanto da fare se il tuo scopo non è garantirti l'indipendenza economica e poi ritirarti in pace, a riposare. Oblomovismo di campagna, disse Stolz. Ottenere con l'impiego una significativa posizione sociale e poi godersi il meritato riposo con una rispettabile inattività. Oblomovismo di città, ribatté Stolz. Ma allora, quand'è che si vive? Ribatté con stizza Oblomov alle parole di Stolz. Qual è il motivo per cui bisognerebbe soffrire per tutta la vita? Il lavoro stesso, nient'altro, disse Stolz. Il lavoro è forma, contenuto, elemento e scopo della vita, perlomeno della mia. Tu hai scacciato il lavoro della tua vita e a cosa assomiglia? Sto provando a farti rialzare forse per l'ultima volta. Oblomov l'aveva ascoltato guardando con occhi allarmati. L'amico era come se gli avesse messo davanti uno specchio e lui, riconoscendosi, si era spaventato. Non sgridarmi, Andrei. Aiutami davvero piuttosto, cominciò a dire con un sospiro. Sai, Andrei, che nella mia vita non è mai scoppiato nessun incendio né salvifico né distruttivo. La mia vita non è stata come un mattino che si anima lentamente di colori e di fuochi, che si trasforma poi in giorno, come succede agli altri e brucia forte, tutto ribolle e ruota in un chiaro mezzogiorno. E poi, sempre più piano, sempre più pallido, e tutto naturalmente e gradualmente si spegne nella sera. No, la mia vita comincia con lo spegnimento. È strano, ma è così. Dal primo momento in cui ho avuto coscienza di me stesso, sentivo che già mi stavo spegnendo. Ho cominciato a spegnermi sulle carte d'ufficio, in cancelleria. Ho continuato a spegnermi dopo, quando leggevo nei libri delle verità delle quali non sapevo cosa fare nella vita. Ho continuato a spegnermi con gli amici, quando ascoltavo giudizi, pettegolezzi, scimmiottature, chiacchiere fredde e cattive, vacuità, guardando all'amicizia sorretta da riunioni senza scopo, senza simpatia. Anche l'amor proprio, in cosa l'ho impiegato? Nell'ordinare abiti a un sarto celebre? Per essere ricevuto in una casa celebre? Perché il principe P mi desse la mano? Eppure l'amor proprio è il sale della vita, e dov'è sparito? O io non ho capito questa vita, o lei non serve a niente. E sarebbe stato meglio che io non sapessi niente, non vedessi niente, che nessuno mi facesse vedere niente. Tu apparivi e scomparivi come una cometa, brillante, rapida, e io dimenticavo tutte queste cose e mi spegnevo. Stolz questa volta non rispondeva con un sorriso di sufficienza al discorso di Oblomov. «Hai detto prima che il mio volto non è affatto fresco, è sbiegazzato», continuò Oblomov. «Sì, sono un floscio, logoro caffettano usato, ma non per il clima, non per il lavoro, ma per il fatto che per 12 anni è rimasta chiusa dentro di me una luce che cercava una via d'uscita e non ha fatto altro che bruciare la sua prigione. Non si è liberata, ma si è spenta. Così, mio caro Andrei, sono passati 12 anni e non avevo neanche più voglia di svegliarmi. Stolz, ancora sotto l'influsso della confessione, taceva. Poi sospirò. «Sì, è passata dell'acqua sotto i ponti», disse. «Non ti lascio così. Ti porto via di qua, prima all'estero, poi in campagna. Dimagrirai un po', smetterai di malinconirti e poi cercheremo anche qualcosa da fare. Sì, via di qua, sia dove sia», si lasciò sfuggire Oblomov. «Domani facciamo le pratiche per il passaporto, poi cominciamo a prepararci. Io non mi rassegno, hai sentito, Ilia?» «Dici sempre domani», disse Oblomov, come se cadesse dalle nuvole. «Ah, tu vorresti non rimandare a domani quello che si può fare oggi? Che fretta! Oggi ormai è tardi», aggiunse Stolz, «ma tra 2 settimane saremo lontani». «Ma cosa, dai! Tra 2 settimane, ma scusa, all'improvviso così», disse Oblomov. «Dammi il tempo di pensarci per bene, di prepararmi. Ci vorrà una carrozza. Forse fra 3 mesi. Ma che carrozza? Fino al confine andiamo coi cavalli di posta o in piroscafo fino a Lubecca. Poi, come sarà più comodo? E là, in molte città, c'è la ferrovia e l'appartamento e Sakare, Oblomovka. Bisognerà dare delle disposizioni», si difendeva Oblomov. «Oblomovismo! Oblomovismo!» disse Stolz ridendo. Poi prese una candela, augurò la buonanotte e andò a dormire. «Adesso o mai più, ricordati!» aggiunse dopo aver voltato le spalle a Oblomov e tirandosi dietro la porta.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.